Buongiorno a tutti e ben ritrovati al Primato Quotidiano, la rassegna stampa curata dal Primato Nazionale sulle frequenze di Radio Bandiera Nera, in onda ogni giorno dal lunedì al sabato dalle ore 13 alle ore 14. Io sono Valerio Benedetti e vi terrò compagnia nella prossima ora commentando per voi i fatti del giorno, quindi tenetevi forte che tra poco si parte. Bene, io direi di partire con un paio di notizie di cronaca o diciamo così di colore, per poi passare più tardi allo spiegone politico che sono sicuro attenderete con impazienza. E cominciamo con questa notizia che trovate come sempre sul Primato Nazionale online, è a firma di Alessandro Della Guglia e il titolo dell'articolo è il seguente: rilasciato l'africano irregolare che ha cucinato un gatto, l'ho trovato già morto. Questo è il virgolettato della risorsa boldriniana che, come penso abbiate vissuto in questi giorni, si era praticamente pappato un gatto in pubblica piazza e questo suo gesto curioso, definiamolo così, era stato ripreso da un avventore che poi l'ha diffuso sui social network, e anzi sui social è diventato virale questo video, scatenando un'ondata di indignazione. Chiaramente qualcuno aveva anche rilanciato l'hashtag Cats Lives Matter, no? Quindi le vite dei gatti contano, facendo il verso agli antirazzisti del Black Lives Matter. Chiaramente erano immagini particolarmente forti, particolarmente sì, diciamo anche vergognose, perché appunto si vedeva questo africano che prendeva questo gatto e se lo cucinava e se lo mangiava in pubblica piazza. E niente, appunto, come potete leggere da questo articolo del Primato Nazionale, questo africano, che è un immigrato irregolare, ribadiamolo, un immigrato regolare della Costa d'Avorio che era arrivato in Italia nel 2018, appunto, è stato rilasciato. I fatti erano avvenuti a Campiglia Marittima, in provincia di Livorno, e a quanto pare, insomma, dopo essere stato fermato dalla polizia, dopo il clamore che aveva suscitato il video che riprendeva la sua eroica impresa, ebbene, è stato soltanto denunciato a piede libero e quindi potrà tranquillamente tornare a vagare per strada, sperando a questo punto che non cucini di nuovo un altro animale domestico. Questo è il commento di Alessandro sull'articolo che potete leggere sul Primato Nazionale online. Ma perché è stato rilasciato? Quindi perché non c'è stata nessuna condanna? Perché effettivamente il codice penale italiano non prevede pene per chi uccide animali, anche se domestici, per necessità. Questo è il punto. Quindi, nonostante sia stato colto in flagranza di reato, e pertanto subito portato in caserma, l'immigrato non verrà condannato in base all'articolo 544 bis del codice penale, che prevede la reclusione da 4 mesi a 2 anni per chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale. Il fatto è che non è stato possibile dimostrare che il gatto sia stato effettivamente ucciso dal nostro caro immigrato, infatti lui nega di averlo fatto e anzi ha dichiarato che aveva fame e quindi se l'è pappato, ecco questo è il punto, e secondo il nostro codice penale non c'erano gli estremi per condannarlo secondo l'articolo 544 bis del codice penale. E tra l'altro, come ha ricostruito La Nazione, il quotidiano fiorentino, questo straniero è stato accolto per un periodo nel centro per immigrati Le Caravelle a Rio Torno, sempre in provincia di Livorno, e al momento è senza fissa dimora. Il problema è che questo immigrato, cioè risulta che lui abbia presentato un ricorso al Tribunale di Firenze per ottenere lo status di rifugiato. Perché un ricorso? Perché effettivamente la sua richiesta di protezione internazionale gli era stata rifiutata. Però, come sapete bene, in Italia ci sono una pletora di associazioni che offrono assistenza legale gratuita a tutti questi immigrati irregolari per allungare i tempi per l'espatrio, e quindi insomma questi possono girare a piede libero magari per un paio d'anni, tant'è che, ripeto, questo immigrato era qui dal 2018 nonostante non avesse i requisiti per rimanere, tant'è che la protezione internazionale gli era stata appunto rifiutata, ma adesso c'è questo ricorso per ottenere lo status di rifugiato e quindi staremo a vedere cosa decideranno i giudici. Però ecco, se i giudici cambieranno idea, questo ivoriano, il mangiagatti, potrebbe addirittura ottenere il permesso per muoversi liberamente in Italia. Ecco, quindi sostanzialmente questa vicenda che ha indignato molti italiani, molti animalisti e tutto quanto, alla fine è finita a tarallucci e vino anche questa volta. Non è effettivamente il primo caso in cui un immigrato irregolare che commette questi reati la fa franca, però questo è, quindi vabbè, direi di archiviare questa notizia, che magari ha fatto anche girare le scatole a qualcuno degli ascoltatori, e direi di passare a un'altra notizia che trovate sempre sul Primato Nazionale Online. Questo articolo l'ho scritto io ed è secondo me interessante, vi leggo il titolo, e cioè: la crusca finalmente si sveglia, lockdown è sbagliato. Ecco la parola giusta da usare. Questo devo dire, sono contento, perché questa è una battaglia che io, ma anche tutta la reazione del Primato Nazionale, porta avanti da tempo, cioè quella contro la proliferazione di anglicismi, forestierismi in genere, che sono inutili. Che sono inutili perché se c'è una parola italiana equivalente, non ha senso utilizzare delle parole straniere. Io non nego che a volte ci sia il bisogno di utilizzare parole straniere che effettivamente esprimono un concetto che non è facile tradurre in italiano se non attraverso perifrasi un po' astruse, quindi ci può stare. Però ecco, perché faccio un esempio tra tanti, perché dire weekend quando possiamo dire benissimo fine settimana? Ecco, questo è un esempio tra i tantissimi. Però adesso ecco, c'è la crusca che ha preso finalmente posizione sulla parola lockdown, che come sapete bene è stata utilizzata in maniera spropositata in questi mesi di quarantena. Io peraltro non l'ho mai usato nei miei articoli per un semplice fatto, perché comunque secondo me c'erano degli equivalenti italiani adeguati. Io ho utilizzato spesso il termine serrata per indicare appunto che tutti i negozi fossero chiusi, che le molte attività fossero momentaneamente bloccate e tutto quanto, quindi una chiusura generale, no? Serrata esiste, usiamolo, però questo effettivamente magari si riferisce più alle attività economiche in sé e non a tutto il, diciamo, a tutta la situazione che si era venuta a creare per milioni e milioni di italiani. E quindi lo spiega qua Claudio Marazzini, che ha parlato con l'ADN Cronos. Marazzini, che è il presidente dell'Accademia della Crusca, che come sapete tutti è un'istituzione linguistica che agisce proprio da custode della lingua italiana, che però in passato ha preso un bel po' di sfondoni, in certi casi, anzi aveva appoggiato le assurde battaglie della Boldrini a favore di questa femminilizzazione delle cariche pubbliche, quindi ministra, sindaca, assessora, cioè assessora veramente non si può sentire, però io ecco, però per esempio, ecco, su questo magari si può dire, che ne so, esiste il termine segretario di partito, ecco, quello però non l'hanno femminilizzato, perché effettivamente parlare di segretaria di partito avrebbe fatto abbastanza ridere, però ecco, quindi questo per farvi capire poi il cortocircuito che si viene a creare in questi casi di pulizia linguistica. Ecco, però in questo caso io appoggio l'iniziativa dell'Accademia della Crusca, quindi non mi resta che ringraziare il presidente Claudio Marazzini, che come ha spiegato, lockdown, vado a leggere virgolettato, lockdown è un prestito integrale dall'anglo-americano che ricorda il confinamento di prigionieri nelle loro celle per un periodo prolungato di tempo, solitamente come misura di sicurezza a seguito di disordini. In piena pandemia da coronavirus, la parola lockdown è stata impiegata specificamente per indicare le misure di contenimento messe in atto prima nella provincia cinese di Hubei, poi in Italia, in Europa e negli altri paesi colpiti dalla pandemia. La sua diffusione è apparsa difficile da frenare anche da noi. Ecco, quindi capiamo bene che la fattispecie che indica il termine lockdown non era effettivamente la più adatta, perché chiaramente noi non eravamo né prigionieri nel senso di colpevoli rei, confessi o meno, rinchiusi in cella, né avevamo causato disordini, ecco, questo mi sembra chiaro. Quindi la trasposizione o comunque l'utilizzo della parola lockdown per esprimere la serrata generale, come l'ho chiamata spesso io, non era azzeccato. E quindi che cosa ci dice Marazzini, il linguista Marazzini, presidente, lo ricordo, dell'Accademia della Crusca? Ha detto che invece la parola più adatta per esprimere quello che abbiamo vissuto in queste settimane, in questi mesi, è la parola confinamento. La parola confinamento, infatti, ha spiegato sempre alla DN Cronos Marazzini, in Italia nessuno è stato pronto a fornire alternative valide a questo termine anglo-americano, neanche l'Accademia della Crusca. Ecco, qui c'è anche un mea culpa che noi registriamo, ma con il senno di poi, se potessi riscrivere la storia, direi che sarebbe il caso di seguire gli spagnoli e i francesi, che hanno fatto ricorso correttamente a una parola che ha le proprie radici nelle lingue romanze, confinamento. Per lingue romanze ovviamente si intendono tutte le lingue neolatine, e gli spagnoli e i francesi, che devo dire sono molto più attenti di noi a mantenere, non dico una purezza, però diciamo così, a custodire una lingua, a trasformarla, perché le lingue si trasformano, però a trasformarle secondo i propri parametri, no? Cercando di essere sì dinamici, ma comunque tra virgolette identitari, ecco, si poteva fare effettivamente come spagnoli e francesi, anche noi, no? Parlare di confinamento, perché loro hanno usato proprio quella parola, noi effettivamente eravamo confinati in casa e quindi il termine è assolutamente corretto. Io sono d'accordo, anzi infatti da oggi non parlerò mai più di lockdown, anzi non l'avevo già fatto prima, ma parlerò esclusivamente di confinamento. E questo, tra l'altro, devo dire, secondo me andrebbe, questo ragionamento andrebbe esteso anche alla parola smart working, che anche questa è stata utilizzata pure troppo. Parliamoci chiaro, perché utilizzare il termine smart working? Cioè, che ce ne facciamo? Che poi, tra l'altro, la foga da parte soprattutto del governo giallo fucsia di utilizzare questi termini stranieri ha portato anche a delle figuracce imbarazzanti. Mi riferisco a in particolare al presidente del consiglio Giuseppe Conte, che in una diretta Facebook, quando si è trovato a pronunciare la parola smart working, ha pronunciato in maniera assolutamente inadeguata, con una improbabile dizione, ha detto smart worky, cioè una cosa abbastanza ridicola, ecco. Quindi perché in questo caso non parlare cioè non utilizzare anche in questo caso una parola italiana? C'è qualcuno che ha usato il termine lavoro agile, su cui io non mi trovo particolarmente d'accordo, perché comunque è un calco diretto della parola smart working, cioè lavoro agile. Poi agile è da vedere, perché comunque per molti lavorare a distanza, da remoto, è stato particolarmente svantaggioso, perché per alcuni tipi di lavoro è chiaro che la presenza in un ufficio, comunque comunque lavorare de visu è molto più efficiente, no? Efficace, quindi agile fino a un certo punto. Mentre esiste comunque un'altra parola che io consiglio a tutti voi di utilizzare al posto di smart working, che è telelavoro, che è una parola perfetta, perché telelavoro, tele è un prefisso che viene dal greco antico, che indica la lontananza, quindi un lavoro che viene fatto a distanza, no? Rispetto a un luogo fisso come può essere un ufficio o comunque un luogo di ritrovo particolare. Quindi anche in questo caso io consiglio a tutti voi di utilizzare il termine telelavoro, e anche noi del Primato Nazionale l'abbiamo fatto spesso, anche perché, ecco, smart working non si può veramente sentire, è una parola inutile, proprio perché abbiamo un equivalente italiano che funziona benissimo e che ci serve alla bisogna. Quindi basta con lockdown, basta con smart working, ragazzi. Se voi, anche voi, tenete alla lingua italiana, utilizzate termini come confinamento o serrata, se vi volete riferire alle attività economiche, e appunto telelavoro. Direi che anche questa notizia ormai è esaurita, però ecco, ci tenevo a leggervela, anche perché per me questa è una battaglia importante, comunque mantenere anche un'identità linguistica. E quindi niente, direi che adesso noi possiamo andare in pausa musicale. Vi faccio sentire Trip the Darkness dei Lacuna Coil, e noi ci rivediamo tra poco. E siamo di nuovo in diretta al Primato Quotidiano. Per chi si fosse messo all'ascolto soltanto adesso, vi ricordo che questa è la rassegna stampa curata dal Primato Nazionale su Radio Bandiera Nera e va in onda ogni giorno da lunedì al sabato dalle ore 13 alle ore 14. Io sono Valerio Benedetti e adesso voglio passare allo spiegone politico, per così dire. Insomma, andiamo a seguire un po' quello che sta succedendo nella politica nazionale e la notizia del giorno, secondo me, è la seguente, quella che sto per leggervi. Vi ricordo che l'articolo lo trovate sempre sul Primato Nazionale Online, questo è a firma del nostro ottimo Adolfo Spezzaferro e si intitola «Berlusconi pronto all'inciucio con il PD? Domanda». Virgolettato, Forza Italia al governo con una nuova maggioranza. Ecco, Berlusconi ha rilasciato un'intervista a Repubblica in cui ha aperto a un governo delle larghe intese. E questo chiaramente era già nell'aria da diverso tempo, però adesso Berlusconi alla fine l'ha detto chiaro e tondo, fuori dai denti, che lui sarebbe pronto per il bene della nazione e amenità varie a mettersi a disposizione per una nuova maggioranza. Quindi, in sostanza, l'inciucio, come dice giustamente il nostro Adolfo. E tra l'altro questo è una mossa che sicuramente farà discutere all'interno del centrodestra, che noi l'abbiamo detto non è così granitico come lo si vorrebbe far apparire, perché lo sappiamo bene che Lega e Fratelli d'Italia spingono per andare alle elezioni il prima possibile, quindi elezioni anticipate, per quindi porre fine a questo governo che è già nato da un inciucio, quello tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, e restituire la parola al popolo, anche perché questo governo, lo sappiamo bene, non gode di un consenso maggioritario all'interno della nazione, quindi giustamente Lega e Fratelli d'Italia, che veleggiano nei sondaggi, hanno tutta l'intenzione di andare a votare, ma questo invece, questa intenzione non ce l'ha Berlusconi. E il motivo è anche abbastanza intuibile, cioè che Berlusconi in questo momento nei sondaggi sta male, cioè va male, cioè Forza Italia alle elezioni politiche del 2018 aveva preso, se non vado errato, il 14%, che comunque era un risultato certamente un po' deludente per la truppa azzurra, ma era comunque un risultato di tutto rispetto, comunque in doppia cifra, eccetera, e quindi ha potuto anche accaparrarsi la presidenza del Senato e ovviamente ha diversi deputati e senatori in entrambi i rami del Parlamento. Se invece si andasse a elezioni con Forza Italia che oggi sta tra il 6-7%, quindi la metà di quello che Berlusconi aveva raccolto alle politiche del 2018, è chiaro che andrebbe incontro a un ridimensionamento molto sensibile, e quindi questo è quello che vuole evitare Berlusconi, che il suo partito chiaramente veda dimezzare il proprio potere all'interno del Parlamento, soprattutto perché poi ci sono stati diversi fuoriusciti all'interno di Forza Italia, cioè molti hanno abbandonato Berlusconi vista la malparata di questo partito, cioè Forza Italia, che stava perdendo consensi, anche perché, voglio dire, Berlusconi, che se non vado errato del 36, ecco, è parecchio attempato, è già da anni nella parabola discendente, quindi non potrà durare in eterno, e quindi molti hanno lasciato Forza Italia e si sono accasati dalla Meloni o da Salvini o nel gruppo misto, in attesa poi di fare il salto della quaglia e tutto quanto. Quindi è chiaro che Forza Italia ha tutto l'interesse a mandare avanti questa legislatura ed è pronto quindi a un inciucione, però non sarebbe un inciucio fatto con chiunque, perché chiaramente Berlusconi, per fare questo governo dalle larghe intese, vuole far fuori il Movimento 5 Stelle, cioè, lo ha detto che appunto con i 5 Stelle abbiamo, vi leggo la dichiarazione, noi 5 Stelle abbiamo una visione diametralmente opposta su tutto. Tant'è che lui aveva esordito dicendo: non credo che esistano le condizioni per una maggioranza e non credo servirebbe all'Italia un governo con forze politiche antitetiche fra loro. Però appunto, cioè, lui dice questo riferendosi ai 5 Stelle e poi continua: se però in questo Parlamento si creassero davvero le condizioni per una maggioranza diversa, più efficiente, più rappresentativa della reale volontà degli italiani, andrebbe verificata. Naturalmente, prima di tutto con i nostri alleati, e questo, insomma, Berlusconi lo dice perché sa bene, sa molto bene che Salvini e la Meloni non ne vogliono sapere di fare un altro governo, cioè una mucchiata chiamata con un eufemismo governo di larghe intese o governo di unità nazionale. No, possiamo parlare di inciucio o comunque di grande ammucchiata. E quindi però rimane il dato che Berlusconi si è messo a disposizione, dicendo l'unico veto vero e proprio è contro i 5 Stelle, quindi è chiaro che lui ha in mente un nuovo patto del Nazareno, cioè quando nella scorsa legislatura appoggiò il governo Renzi. Quindi quello che poi appunto è passato alla storia come patto del Nazareno, e quindi per realizzare questo sogno l'ex CAV è a caccia di responsabili, ci spiega Adolfo nel suo articolo. E tra l'altro Berlusconi ha proseguito in questa intervista a Repubblica dicendo: credo che fra i parlamentari, anche fra quelli della maggioranza, sia diffusa la consapevolezza del fatto che il paese su questa strada va incontro al disastro economico. Questo tra l'altro è evidente, e non escludo affatto che in alcuni di loro prevalga l'amore per la nazione rispetto agli interessi personali o di partito. E questa è la supercazzola, perché voglio dire, parlare di interesse per la nazione in merito al Partito Democratico non può che farci sorridere, soprattutto appunto quando parla di amore per la nazione rispetto agli interessi personali di partito, ci fa ancora più ridere, proprio perché, come vi ho spiegato prima, Berlusconi invece per interesse personale di partito ha tutto l'interesse personale di partito che di mandare avanti questa legislatura, perché appunto non vuole vedere ridimensionato il suo potere parlamentare, di rimando il potere politico. E poi tra l'altro Berlusconi ha ribadito che voterà sì al MES, ma questo lo aveva già detto da parecchio tempo, e voterà sì allo scostamento di bilancio che Conti chiederà nei prossimi giorni. E sul MES, ecco, Berlusconi si è detto convinto che rinunciare per l'opposizione dei 5 Stelle ad uno strumento che avvantaggia l'Italia più di ogni altro paese in Europa sarebbe davvero imperdonabile. Ecco qua Berlusconi ha detto due falsità. Ecco, diciamo chiaro e tondo, sono due falsità. Uno, perché intanto il MES, lo abbiamo spiegato più volte, non avvantaggia affatto l'Italia, anzi rischia di affossarla e di regarla al cappio di Bruxelles ancora di più, quindi sì, perché comunque sono dei prestiti con delle condizioni, per quanto blande come cercano di dirci, però sono comunque condizioni, quindi noi per prenderli dobbiamo ristrutturare il debito, fare le riforme e quant'altro. Peraltro sarebbero pochi soldi, perché si parla di quanto erano, 34, 35 miliardi, una cosa del genere, che sono un'inezia in confronto a quello che ci servirebbe in questo periodo per far fronte all'emergenza economica. Quindi lui, Berlusconi, ci sta dicendo una baggianata, e lo dice perché comunque lui è a Bruxelles, è all'interno del Partito Popolare Europeo, cioè quello della Merkel, che invece sul MES ha scommesso tutte le sue fiche. Ecco, quindi questo sempre in tema di quinte colonne e nemici interni, ecco, parlo in maniera molto molto forte. E poi soprattutto non è vero che chi si oppone al MES sono soltanto i 5 Stelle, ma non è affatto vero, perché chiaramente sia Fratelli d'Italia che la Lega invece hanno detto forte e chiaro che il MES non lo vogliono, e hanno fatto bene, hanno fatto molto bene a dirlo e a fare l'opposizione vera, viva Dio, no? Fare opposizione, se tu sei all'opposizione fai l'opposizione, e quindi se il MES, che chiaramente rappresenterebbe un danno per l'Italia, è giusto che l'opposizione lo faccia l'opposizione e dica no al MES. Invece Berlusconi, che è alla ricerca appunto di sistemarsi, magari tornare al governo e tirare a campare, ecco, invece lui per il MES dice tranquillamente sì. Tra l'altro poi questa esternazione di Berlusconi, quindi questa apertura al governo a una nuova ammucchiata, una nuova grande ammucchiata, ha ricevuto il plauso di uno come Carlo Calenda, che intervistato dal Corriere della Sera ha detto, quindi se vede bene Forza Italia e PD al governo insieme, ha detto: certo, è fondamentale che chi si ispira alle stesse famiglie politiche europee costruisca un fronte repubblicano. Ecco, quindi Calenda, che ricordiamo non fa più parte del Partito Democratico, ma è il leader di Azione, questo piccolo partito che comunque va più o meno sulle percentuali di Italia Viva di Renzi, quindi bisogna dirlo che comunque una piccola forza contrattuale ce l'ha. Ecco, beh, lui ha detto sì, assolutamente, Forza Italia e PD alla fine fanno parte della stessa famiglia politica europea, no? Perché sono entrambi europeisti, entrambi vogliono il MES, e quindi perché no? Perché non ricostruire questo fronte repubblicano, no? Alla fine Calenda, l'unico che non vuole mai più rivedere, è Conte, ecco. Lo ha detto anche forte e chiaro, ha detto che si arrotola nella retorica indefinita, magniloquente, vuota. Conte non dice, non decide mai niente, il che è vero. Però ecco, direi che anche un governo con il Partito Democratico, ecco, e Forza Italia sarebbe veramente un bello schiaffo all'Italia. Cioè, insomma, l'abbiamo già vissuto, ragazzi, un governo di larghe intese con Partito Democratico e Forza Italia insieme, non è stato un bello spettacolo, ecco. Bene, direi che su Berlusconi possiamo anche metterci una pietra sopra, anche perché poi comunque far fuori 5 Stelle non sarà facile, perché comunque per raggiungere una maggioranza vuol dire cioè, comunque, se Forza aveva preso il 14, se il PD aveva il 18, capite bene che non arrivano assolutamente a formare una maggioranza in Parlamento. Quindi Berlusconi sarebbe a caccia dei soliti responsabili, cioè i gattopardi del Parlamento italiano, quindi magari sperano di convincere un pezzo dei 5 Stelle, quindi cercando di arrivare a una scissione dei pentastellati, cercheranno di convincere magari qualche, non lo so, qualche profittatore tra le file dell'opposizione, insomma, stiamo a vedere. Però ecco, direi che Comunque è difficile che si arrivi a questo governo delle larghe intese qualora cadesse il Conte bis. Comunque, detto questo, archiviamo Berlusconi, insomma, lascia il tempo che trova, ormai è quasi arrivato alla fine. Passiamo invece alle dichiarazioni che ha fatto Mark Rutte, premier olandese, al Corriere della Sera, perché domani uscirà a 7, che è il settimanale del Corriere della Sera, e Rutte gli ha concesso un'intervista e sono uscite già delle anticipazioni e voi le trovate sempre sul Primato Nazionale Online, sempre a firma dell'ottimo Adolfo Spezzaferro. Il titolo dell'articolo è il seguente: Rutte contro l'Italia, virgolette, niente soldi a fondo perduto, solo prestiti, deve imparare a farcela da sola. Deve imparare a farcela da sola, ecco, questo è il messaggio che ha lanciato Rutte agli italiani, perché poi appunto si parla sempre di solidarietà, si era parlato per settimane del Recovery Fund come soldi a fondo perduto eccetera eccetera, ecco, non è così, e noi già l'avevamo spiegato che non erano affatto soldi a fondo perduto, avevamo spiegato che alla fine tutte quelle cifre fantasiose che erano state diffuse non erano vere, e adesso arriva anche Rutte, il premier olandese, che viene a dirci che no, non si tratta di soldi a fondo perduto, che comunque lui piuttosto si farà asfaltare per strada piuttosto che accordare dei soldi a fondo perduto all'Italia. Che tra l'altro poi Rutte ha detto: i rapporti tra Olanda e Italia sono eccellenti, siamo entrambi paesi fondatori dell'Unione Europea, si intende, insieme a Belgio, Lussemburgo, Francia e Germania. Il mio rapporto personale con Giuseppe Conte è forte e amichevole, e meno male che era forte e amichevole, altrimenti chissà che cosa avrebbe detto il buon Rutte. Comunque andiamo al cuore delle dichiarazioni del premier olandese, che ha detto: un sistema di prestiti è molto più logico, quindi prestiti, non soldi a fondo perduto, anche quelli sono aiuti, dice lui, e dall'analisi della Commissione sappiamo che la sostenibilità del debito di Italia e Spagna non sarà diminuita da nuovi prestiti, per questo la nostra posizione è che l'aiuto deve essere fatto di prestiti, non di contributi, quindi a fondo perduto, ma insistiamo anche perché ci si concentri sull'aumento della competitività e della resilienza dei paesi che li ricevono. Tradotto: col cavolo che vi diamo i soldi, o meglio ve li diamo, ma ve li diamo sotto forma di prestito che quindi ci dovrete restituire, e in più questi sono vincolati all'aumento della competitività, cioè come al solito. Che cosa vuol dire austerità? Vuol dire più tasse, eccetera, eccetera, eccetera. Tant'è che poi dice: noi vogliamo che siano solo prestiti, e parla del patto di stabilità sui conti pubblici. Anzi, dice: dovremmo fare qualcosa per assicurare che venga applicato in modo rigoroso il patto di stabilità, ma non penso che abbia senso allentarne le regole. Ecco, ricordo che il patto di stabilità, quel cap che non ci siamo messi, che l'Europa ci ha messo al collo, che ha provocato l'ondata di austerità degli ultimi 10 anni, ecco, il patto di stabilità è stato sospeso temporaneamente dall'Unione Europea per far fronte all'emergenza da coronavirus, e meno male, cioè, voglio dire, anche perché altrimenti adesso avremmo veramente la gente che muore per strada. Però comunque c'è Rutte che lui dice: no, il patto deve comunque rimanere, anzi bisogna applicarlo in maniera più rigorosa. Allora, intanto io qua voglio dire due cose prima di passare a una questione collaterale. Allora, l'Olanda è un paese per me che non può parlare all'Italia in questa maniera, non può farlo. Perché? Perché l'Olanda è una nazione che basa i suoi conti, che ha un debito pubblico basso, per carità, però ha un debito privato alto, cioè dice: i soldi non li spende lo Stato, cioè i cittadini non li ricevono dallo Stato, ma li ricevono da istituti di credito privati, quindi si indebitano con le banche. Ecco, questo non viene mai detto, perché l'Italia, a fronte di un debito pubblico alto, ha anche uno dei primi risparmi privati al mondo, e questo Rutte lo sa, ma non lo dice, perché chiaramente poi dovrebbe dire, far intendere che invece i suoi cittadini sono sono invece indebitati, pesantemente indebitati. Tutti, anzi, i paesi frugali, come sono stati chiamati in maniera vergognosa dalla nostra stampa, anzi, non sono paesi frugali, sono i paesi calvinisti del nord che si mettono a fare i rigoristi, ma in realtà appunto hanno percentuali di debito privato altissimi. E grazie a Dio che noi non ce l'abbiamo e loro invece sì. Ebbene, tutti questi paesi vengono a dire all'Italia quello che deve fare. No, non funziona così. Poi, tra l'altro, l'Olanda com'è che rimane competitiva? Cioè, l'Olanda si è semplicemente, noi l'abbiamo scritto e ridetto sul primato nazionale, l'Olanda è un paradiso fiscale, cioè si è trasformata in un paradiso fiscale come l'isola Cayman. Tant'è che pure la sede fiscale della Fiat, no? degli Agnelli, sta in Olanda, perché lì loro che hanno fatto? Hanno azzerato le tasse per le aziende e quindi quelle vanno là a versare le loro tasse. E quindi questa è concorrenza sleale, questa è concorrenza sleale. E quindi ecco Rutte che ci viene a parlare in questo modo, ecco per me se ne può andare al diavolo. Tra l'altro questa cosa del patto di stabilità merita un piccolo approfondimento, perché io stesso avevo scritto l'8 giugno un articolo che ve lo potete ritrovare sul Primato Nazionale Online, che si intitola Stiglitz, che è un premio Nobel per l'economia molto famoso, attacca la UE, se Bruxelles non cambia le regole sarà un disastro. Tant'è che lui disse, vi leggo soltanto questa affermazione che è quella diciamo cruciale: se torna il patto di stabilità per l'Eurozona sarà il disastro. Questa è una dichiarazione che Stiglitz ha fatto in un'intervista al Fatto Quotidiano. Perché lui, tra l'altro, sa benissimo che l'euro, l'ha detto più volte, questo è un virgolettato, l'euro è un sistema praticamente progettato per fallire. Cioè lui ha scritto un libro contro l'euro, dicendo che l'euro appunto è una truffa per tutti gli europei, e anzi qua ha aggiunto che il patto di stabilità porterà l'eurozona al disastro. Quindi voi preparatevi, qualora fosse rimesso come vuole Rutte, preparatevi a vedere veramente i sorci verdi. Tra l'altro, proprio anche ieri, io, adesso non per vantarmi, ma per seguire il discorso che stiamo facendo, ieri ho scritto un altro articolo sempre su queste questioni europee e questioni economiche. Perché? Perché non è solo Rutte, il premier di quella nazione ridicola come l'Olanda, la nazione della marijuana libera e dei paradisi fiscali, a dire queste cose, ma c'è anche la BCE, la Banca Centrale Europea, e in un'intervista alla stampa è intervenuto il vicepresidente della Banca Centrale Europea, cioè lo spagnolo Luis de Guindos, che è sostanzialmente il numero due della Lagarde, e ha detto l'Italia metta i conti in ordine, cioè finita la pandemia, tutto tornerà come prima. Quindi non c'è un ripensamento da parte dell'Unione Europea su queste politiche economiche fallimentari che sono state messe in campo. No, non c'è nessun ravvedimento. Cioè questa è un'Europa, secondo me, destinata alla morte, e Stiglitz l'ha profetizzato. Poi vediamo se si avverrà questa profezia, ma effettivamente non è una profezia da Nostradamus, cioè quella è una proiezione che fa un premio Nobel per l'economia, perché ovviamente l'eurozona e questa politica neoliberale dell'Unione Europea non possono funzionare, e soprattutto non possono funzionare se questi imbecilli, scusate i termini forti, come il vicepresidente della BCE, dice che comunque l'Italia deve rimettere i conti in ordine, bisogna tornare appunto a, come aveva detto, scusa, adesso ritrovo il passaggio, ecco, questa non è una questione di politica monetaria, cioè noi europei non dobbiamo fare come il resto del mondo che adesso monetizza il debito. Che vuol dire? Gli Stati Uniti, l'Inghilterra, la Cina, il Giappone hanno, per far fronte alla crisi economica del coronavirus, hanno stampato denaro, quindi politica monetaria, hanno stampato denaro dal nulla, perché oggi si può fare stampare denaro dal nulla, e l'hanno messo nelle tasche di famiglie e imprese. Ecco, però quell'imbecille della BCE che dice no, non è una questione di politica monetaria, ma è una questione di produttività, di competitività e di riforme strutturali da completare, cioè la Grecia. Ecco, perché queste sono le ricette economiche che la BCE e tutta la troica ha imposto alla Grecia, e abbiamo visto benissimo come è andata a finire. Lo abbiamo visto. Perché? È chiaro, no? Come si può rimanere competitivi, come dicono loro? Ecco, l'Italia una volta, quando aveva la lira, a volte, non sempre, faceva le cosiddette svalutazioni competitive, cioè io per aumentare le mie esportazioni abbasso il cambio della lira, così per le persone che vivono all'estero diviene più vantaggioso comprare i prodotti italiani, che peraltro sono ottimi prodotti. E questo adesso non lo possiamo più fare, che poi questo non è che fosse qualcosa di illegale, cioè, perché uno può anche decidere di farlo, perché comunque poi comunque il ciclo economico riparte, cioè nel senso che se io abbasso il valore della mia moneta e quindi rendo più appetibili le mie merci, è chiaro che la gente per comprarle chiederà lire. Cioè, chiederà al nostro Stato, sì, voglio le lire per comprare quei prodotti. Quindi, se la gente chiede, alla fine il prezzo della tua valuta sale, no? Finché non diventerà più vantaggioso comprare prodotti italiani. Infatti, poi i prodotti italiani, l'export calava perché era così. E lo stesso funzionava con il marco, eh? Cioè, il marco vendeva, però poi quando si apprezzava troppo, quando diventava troppo costoso, poi la gente non comprava più. Diceva, non mi compro la Mercedes, mi compro la Fiat, mi compro la Seat, se fosse stato uno spagnolo, eccetera. E quindi erano tutto un gioco di cicli. E adesso questo non si può più fare, proprio perché c'è il cambio fisso dell'euro. E quindi l'unico modo per rimanere competitivi è la cosiddetta svalutazione interna. Che cosa vuol dire? Vuol dire compressione dei salari, conculcamento dei diritti sociali e tutto il resto. Quindi lo schifo che già stiamo vivendo adesso. Ecco, questo è qua, da quello che vedo dalla BCE, da Rutte, dalla Merkel, perché poi adesso è cominciato pure il semestre tedesco, cioè con la Merkel a capo dell'Unione Europea, cioè ha già detto che l'Italia deve prendere il MES, cioè deve accedere ai fondi del MES. Ecco, quindi è tutto un, come posso dire, una strategia che vuole farci fuori. Ecco, questo lo dico in maniera forse un po' semplicistica, ma il messaggio è questo, cioè c'è tutta una struttura europea che non ha capito minimamente, cioè non ha imparato niente da questa crisi, che vuole continuare con queste politiche neoliberali suicide, perché questo poi lo sconteranno anche loro, anche i paesi frugali, come dice il Corriere della Sera, no? I nostri amabili colleghi del Corriere della Sera, ecco, non hanno imparato nulla e stanno continuando a volerci affossare. Ecco, questo è quello che noi dobbiamo evitare con una informazione sempre puntuale e sul pezzo. Bene, adesso ho finito il mio comizietto spiegoncino e quindi direi che possiamo andare in pausa musicale, quindi voi rimanete in linea perché noi ci risentiamo tra poco. E siamo di nuovo in diretta al Primato Quotidiano, la rassegna stampa curata dal Primato Nazionale su Radio Bandiera Nera, in onda ogni giorno da lunedì al sabato dalle ore 13 alle ore 14. Io sono Valerio Benedetti e vi darò compagnia ancora per qualche minuto. Quindi volevo parlarvi di due fatti in maniera molto veloce, purtroppo, perché appunto il tempo ormai sta per arrivare al termine, però sono due fatti abbastanza irritanti a dir poco. Allora, intanto la prima notizia è la seguente, l'articolo che come al solito trovate sul Primato Nazionale online, a firma dell'ottima Cristina Gauri, e si intitola "La censura dell'Agicom si abbatte su Mediaset", virgolette, "frase di Feltri sui meridionali e discorso d'odio". Quindi il povero Vittorio Feltri è stato richiamato per le sue dichiarazioni durante la trasmissione Fuori dal Coro, che è condotta su Rete 4 da Mario Giordano. Lui aveva, come al solito fa il nostro Vittorio Feltri, espresso la sua idea sui meridionali in maniera molto molto forte e colorita, che però insomma, dai, io dico che veramente pochi meridionali credo si siano offesi per queste parole, che voglio dire sono abbastanza, cioè fanno parte del personaggio di Vittorio Feltri. Ma anche la Zanicchi è stata attaccata proprio quando era intervenuta nel programma di Mario Giordano, perché aveva fatto delle dichiarazioni molto forti contro gli immigrati, non tutti chiaramente, ma contro coloro che delinquono, e per questo l'Agicom ha richiamato Mario Giordano e la sua trasmissione. Ecco, questo io francamente è veramente irritante, questa notizia, perché al di là del contenuto delle dichiarazioni di Feltri e della Zanicchi, che possono tranquillamente non piacerci o insomma comunque non convincerci, questo rimane alla al gusto e alla sensibilità di ognuno, però ecco, loro secondo me hanno tutto il diritto di parlare in questa maniera, e non richiamare, come è scritto qui, no? Non parlare di violazione del regolamento di contrasto all'hate speech, no? Ai discorsi d'odio. Ma basta con queste puttanate, scusate il termine, però basta, non se ne può più. Cioè, non è così che funziona. Anzi, tra l'altro, l'Agicom, cioè, parliamo dell'Agicom. Allora, l'Agicom, come sapete, è l'autorità per la garanzia nelle comunicazioni, eccetera, che in teoria è un istituto che dovrebbe garantire il pluralismo all'interno di, insomma, di stampa, televisione, eccetera. Ecco, dovrebbe garantire il pluralismo, non fare da tribunale dell'Inquisizione che viene lì con il ditino alzato e ti dice no, questo è discorso d'odio, non si può dire. Ecco, non funziona così. Ecco, perché io ve lo ricordo, l'Agicom è stato creato nel 97, cioè prima non esisteva, proprio perché no, si sperava di poter garantire il pluralismo. Invece no, noi ci troviamo con una stampa e una televisione chiaramente sbilanciate in favore del globalismo, e l'Agicom quando è che interviene? Per rompere le scatole a quelli dell'altra parte, cioè ai non globalisti o agli antiglobalisti. Perché? Perché farebbero discorsi d'odio. Ecco, questo è quanto. Quindi l'Agicom, che tra l'altro è sotto accusa, ma è stato criticato più volte appunto per questo suo comportamento, cioè non fa il garante del pluralismo nelle telecomunicazioni, ma fa sostanzialmente da tribunale dell'Inquisizione. Quindi francamente, per quanto mi riguarda, piena solidarietà a Mario Giordano, a Vittorio Feltri, a Iva Zanicchi, e al diavolo l'Agicom. Quindi andiamo a una notizia per certi versi simile perché riguarda comunque la censura, perché ieri, 1 luglio, ricorreva l'anniversario dell'inizio della battaglia di El Alamein, e quindi, come sapete bene, molti utenti di Facebook hanno condiviso la famosa foto del cippo che è a El Alamein, come sapete, messa dai bersaglieri, in cui c'è scritto a caratteri cubitali: mancò la fortuna, non il valore, no? Quindi poi sappiamo bene che la battaglia di Relammen svolge un ruolo importante nella storia militare italiana, nella storia delle forze armate italiane, e quindi è un simbolo di eroismo dei nostri soldati, che poi ricevettero anche l'onore delle armi dagli alleati. E niente, però, che è successo? Che la foto del Cippo è stata censurata da Facebook, e quindi come al solito contenuti rimossi per violazioni degli standard della community e bla bla bla, profili bloccati o sospesi, insomma un'ondata censoria di quelle a cui Facebook ormai ci ha abituati. Se non che poi ci sono state diverse proteste, molti hanno fatto ricorso, addirittura la russa è intervenuto, la russa che tra l'altro il papà venne fatto prigioniero a Tobruk durante la battaglia di Relammen, insomma è intervenuto dicendo quanta ignoranza, sta diventando veramente insopportabile, questo vuole a tutti i costi riscrivere e cancellare la storia senza nemmeno poi conoscerla, perché poi la russa spiega il contesto storico che voi tutti conoscete, quindi non c'è bisogno di ritornarci. Però oltre alla russa è intervenuto anche Vittorio Orlando, che è il presidente dell'Associazione Nazionale Reduci e Rimpatriati d'Africa, che ha dichiarato alla DN Kronos: il taglio della libertà non meriterebbe nemmeno un commento, il voler censurare a tutti i costi persone che ricordano la storia mi fa sorridere veramente. Penso che abbiamo raggiunto livelli imbarazzanti. Questo meccanismo sta prendendo una deriva pericolosa. Sono costernato. Questo lo ripeto, Vittorio Orlando, presidente dell'Associazione Nazionale Reduci e Rimpatriati d'Africa. Poi che è successo? È successo che sull'onda di questa indignazione generale Facebook poi è ritornata sui suoi passi e ha parlato, ha mandato una notifica a tutti gli utenti bloccati o sospesi scrivendo: si è trattato di un errore, abbiamo ripristinato i contenuti, ora dovrebbero essere visibili, ci scusiamo per l'inconveniente. Ecco, finisco dicendo giusto questo, ecco che Facebook dovrebbe preoccuparsi, secondo me, più dei segnalatori seriali, perché poi come funziona? Che poi magari non è c'è stato qualcuno che ha bloccato o censurato queste foto, ma c'è stata la solita ondata di segnalazioni dei soliti antifascisti da tastiera, che automaticamente Facebook ha tolto quel contenuto. Però allora facciamo, caro Facebook, delle squadre per andare a bloccare questi segnalatori seriali invece di rompere le scatole agli altri utenti. Bene, il tempo qui purtroppo è scaduto, quindi a me non resta che salutarvi e ringraziarvi per averci ascoltato. Vi ricordo che il Primato Quotidiano torna come al solito domani alla stessa ora, quindi dalle 13 alle 14. Domani vi terrà compagnia la nostra ottima Cristina Gauri, e io sulla scia di queste ultime notizie che vi ho letto vi lascio con una canzone degli Zero Alfa che io adoro, Morimondo, per tutti quelli che sono ancora alla ricerca della nostra signora libertà. Quindi io vi ringrazio ancora, vi saluto e come sempre, viva l'Italia!